Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano, benvenuti a una nuova puntata di Yesterday's Papers, rubrica che come di consueto vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì tramite le frequenze di Radiograd, Radio Sonar e tutte le altre radio di Gemini Network. Oggi torniamo a parlare di un argomento profondamente connesso con la vita di tutti i giorni, cioè quello che riguarda le retribuzioni, dunque aspetti economico-statistici che però rappresentano quantitativamente e aggiungo io qualitativamente un modo, una forma per esprimere quello che è il rapporto tra le classi e dunque il conflitto che inevitabilmente tra esse va a plasmarsi a seconda della fase, a seconda della contingenza in maniera molto molto differente. Sappiamo che quella attuale probabilmente è una delle fasi meno favorevoli soprattutto alle classi subordinate, ragioni per cui vediamo in maniera abbastanza evidente come coloro che sono proprietari delle condizioni di produzione sicuramente stiano vivendo meglio questa fase di crisi, e ciò è un enorme paradosso se pensate che è proprio il capitale ad essere in crisi e quindi in realtà è la classe dominante, in teoria, ma solo in teoria, a dover subire magari le negatività maggiori. Ma invece poi sappiamo che appunto la lotta di classe consiste nella capacità di una delle classi di superare l'altra e, ove necessario, anche riuscire a scaricare coercitivamente, come il caso che sta avvenendo negli anni che viviamo, gli effetti più nefasti di una tendenza negativa in termini di accumulazione. Quello che stiamo dicendo si rispecchia nei dati che l'Istat ci ha fornito negli ultimi giorni e devo dire sono dati che invito tutti e tutte a leggere in maniera più estensiva. Potete assolutamente e gratuitamente prendere i documenti di cui io elargirò solo alcune evidenze molto riassuntive sul sito proprio dell'Istat. Partiamo da una delle tante questioni che appunto viene messa in rilievo dall'Istituto Statistico, che riguarda l'andamento dei redditi nell'anno 2023. Anno 2023, che ricordiamolo, è stato un anno tutto sommato non negativo, con una crescita inesistente, ma comunque con una sostanziale stagnazione. Ricordate i vari tentativi propagandistici del governo in carica di rivendersi dei risultati ottimi. Insomma, sappiamo bene che così le cose non sono andate, e se complessivamente il reddito in ambito italiano è cresciuto di un 5,6% per una cifra pari a 75 miliardi di euro, ecco, una parte minima in termini nominali e andate dipendenti, 4,5%, il 6,7% a chi è proprietario di immobili e dunque mette a frutto tra virgolette la proprietà attraverso affitti e rendite di questo tipo, mentre chi ha potuto usufruire maggiormente di tutta questa massa di reddito in crescita è coloro che hanno proprietà di capitale speculativo. Quindi in sostanza, ancora una volta, da una parte si vede come questa minima crescita, che poi vedremo essere veramente effimera, si distribuisca in maniera chiara verso le classi maggiormente tra virgolette agiate, più precisamente la classe proprietaria, la classe dominante, coloro che hanno appunto a cuore gli interessi del capitale direttamente, sia dal punto di vista della speculazione che dal punto di vista dell'investimento reale, che sostanzialmente coincide dal punto di vista della proprietà. E anche qui abbiamo un tasso di profitto, dice l'Istat, in lieve calo, ma comunque molto alto, è vicino al 45%. Ecco, una cosa importante che va sottolineata è che il 4,5% che ho citato prima in crescita riguarda i redditi reali, dunque non tiene in considerazione l'elemento dell'inflazione. Se noi a questi dati dovessimo detrarre l'effetto inflazione, ecco, emergerebbe che i lavoratori dipendenti, come sappiamo del resto dalla vita che tutti i giorni dobbiamo appunto vivere, hanno subito una perdita media del potere d'acquisto dello 0,5%, che cresce al peggiorare tra virgolette della mansione svolta o al ridursi del reddito percepito. E quindi ecco l'altro punto fondamentale, l'eterogeneità stessa all'interno della classe subordinata, delle classi subordinate, lì dove appunto le fasce maggiormente colpite in questa fase sono soprattutto quelle che possiamo diciamo già genericamente individuare come precarie. Dunque parliamo di lavoratori e dipendenti a tempo determinato, quelli che chiamiamo precari, autonomi senza dipendenti, lavoratori del turismo. Ecco, anche questo viene chiaramente messo in evidenza dalle pubblicazioni dell'Istat. In generale, chi ha una occupazione non continua, inclusi, ecco, chi è a tempo parziale, sia in maniera involontaria, anzi soprattutto in maniera involontaria, ma anche chi lo fa in maniera volontaria, ecco, diciamo così. D'altra parte, chi se la cava meglio è sostanzialmente, dal punto di vista funzionale, l'autonomo con dipendenti, a livello settoriali coloro che si occupano di attività finanziarie e assicurative. E quindi diciamo che in qualche maniera l'Istat un po' ci restituisce quella che è una foto attuale della suddivisione, ecco, di questa vulnerabilità della classe, delle classi subordinate, che come vediamo appunto anche all'interno di coloro che hanno un'occupazione, perché chiaramente questi sono coloro che hanno comunque un'occupazione di qualsiasi tipo, ecco, tende a peggiorare le condizioni. Sicuramente dal punto di vista della povertà, quindi coinvolgendo tutti i lavoratori attivi o potenziali, l'elemento del reddito di cittadinanza e la sua eliminazione ha determinato delle condizioni peggiorative, ma a differenza di quanto avessero strombazzato ai 420 e auspicato probabilmente soprattutto padroni e padroncini, ecco, il recupero dell'occupazione precaria di fatto non c'è stato, e quindi gli 8 miliardi risparmiati per il reddito di cittadinanza sostanzialmente non hanno sortito né un miglioramento dal punto di vista, diciamo, dello sfruttamento dei lavoratori, soprattutto in alberghi, ristoranti, eccetera, né d'altra parte, ma questo era ovvio, un miglioramento dei conti pubblici che invece vedono sempre i sgravi fiscali e regalie varie alle imprese essere cospicue, per quanto in minima riduzione, perché appunto ci troviamo nel 2023 a contabilizzare ben 55 miliardi di euro, 7 volte quello che era il reddito di cittadinanza, come incentivi e regalie varie, dicevo prima, date alla produzione per quasi 24 miliardi e 31 agli investimenti, quota che ovviamente comprende anche il PNRR, verrebbe da dire alla faccia dei liberali che vorrebbero uno stato minimale, quanto invece sembra molto molto evidente che insomma quello che si stia verificando ancora una volta è che durante e soprattutto durante le fasi di crisi lo Stato del capitale, ribadiamolo ancora una volta, assume quella funzione cruciale di poter riuscire appunto a garantire i profitti di cui abbiamo parlato in apertura di questa trasmissione, appunto attraverso anche l'elargizione di quantità di denari. Ecco, questo è un altro elemento che dobbiamo dire e sottolineare, che proviene in parte importante dall'incremento del gettito dovuto all'IRPEF, quindi sostanzialmente una parte delle tasse che pagano in più i lavoratori dipendenti poi viene rimessa all'interno del circuito economico attraverso sgravi fiscali alle imprese, una vera redistribuzione, diciamo, funzionale regressiva dai lavoratori alle classi dominanti. Interessante da questo punto di vista il risultato di un sondaggio che è stato commissionato dalla Oxfam e Fatto Quotidiano, per cui sembrerebbe una questione condivisa almeno da una parte importante di coloro che sono stati intervistati. Si parla di circa il 97% di coloro che hanno avuto la somministrazione di questo questionario riguardo all'opportunità di mettere un'imposta fissa sui grandi patrimoni. Ecco, la risposta è positiva, come dicevo prima, quasi nella totalità di coloro che sono stati intervistati. Parliamo appunto di patrimoni che vanno sopra i 5 milioni di euro, precisamente 5,4 milioni di euro rappresenterebbero in pratica lo 0,1% della popolazione, quindi sarebbe una imposta patrimoniale, diremo alla Zuckman, tante volte ne abbiamo parlato, che da un punto di vista economico non rappresenterebbe di certo una operazione rivoluzionaria, anzi ricordate a Davos che i super miliardari chiesero proprio di essere tassati perché si rendono conto che la domanda aggregata contraddittoriamente si sta contraendo e questo evidentemente amplifica le negatività connesse a una crisi da sovrapproduzione. Però d'altra parte ecco, ci rendiamo conto che se non prendiamo in considerazione una lente di classe per poter leggere queste diseguaglianze, il lavoro povero e tutto quello che viene catalogato in maniera diversa come se fosse staccato un pezzettino dall'altro, ecco, abbiamo difficoltà poi a individuare una prospettiva realmente rivoluzionaria che, come vedete, non può che avere una matrice di classe, proprio perché le diseguaglianze hanno una matrice di classe e appunto provengono da un sistema di capitale, ma ne sono anche il presupposto. Ringraziamo tutti e tutti per l'ascolto e vi do appuntamento alle prossime giornate.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.